Mariologia biblica di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Appendice: Maria nella simbologia biblica. Verginità perpetua. Il giglio delle convalli. Grande è la potenza evocativa del giglio. Purezza e profumo, grazia e verginità. Il giglio simboleggia suavemente tutto questo, con la bellezza nivea della sua forma, alta nello stelo, elegante nei suoi calici, e con la fragranza inebriante del suo profumo. Spesso l'angelo dell'Annunciazione ha in mano un giglio, quale riferimento alla maternità virginale di Maria. Ricordiamo in particolare le annunciazioni suavissime dalle immagini trasfigurate del Beato Angelico. Il Bartoli a sua volta scrive che nelle scene dell'Annunciazione sono spesso presenti tre gigli uscenti da un unico gambo, posti in un vaso o anche in mano all'Arcangelo Gabriele. Stanno a significare come la Vergine rimase tale prima, durante e dopo il parto. E questo è il sensus fidei del dogma della verginità perpetua di Maria Santissima, espresso dall'arte cristiana, radicato anche nella simbologia biblica. Verginità liliale, candore liliale, purezza liliale, tutto questo è l'Immacolata, la Sempervergine, giglio splendente della Santissima Trinità, come la chiama Santa Geltrude. La convalle, poi, ha un senso preciso di protezione e difesa di un bene così prezioso come la verginità, giacché la parola convalle sta ad indicare, scrive ancora il Bartoli, una pianura circondata da monti, quasi a difesa e a isolamento. Quindi è una valle tutta particolare. Il roveto ardente. Questo simbolo del roveto ardente è stato a buon diritto ritenuto altamente espressivo del mistero della verginità sempre intatta e feconda di Maria Santissima. Nella simbologia biblica, infatti, il roveto ardente presenta al vivo un miracolo. C'è un roveto in fiamme, di fatto, e il fuoco brilla, riscalda, arde, ma lascia intatto il roveto. Sul monte Horeb, Mosè, di fronte a questo spettacolo, stupito, vuole avvicinarsi per vedere e rendersi conto come possa avvenire un fatto così inspiegabile e impossibile, e non può non chiedersi perché il roveto non si consuma. Viene illuminato e comprende che quella fiamma è il Signore stesso nel roveto ardente. È un'immagine dell'eternità del Signore, dell'attività interna dell'Onnipotente. Orbene, così fu della verginità di Maria Santissima. In essa si è fatto presente Dio stesso, incarnandosi con tutto il suo amore, che è fuoco divorante. Come il rovo ardeva senza consumarsi, scrive San Gregorio di Nissa, così la Vergine generò la luce senza consumarsi. Per questo la verginità di Maria, ardente di amore divino ineffabile, è rimasta sempre spiritualmente e fisicamente intatta, prima, durante e dopo il parto di Gesù. Questa è verità di fede definita. Come il roveto che Mosè vide intatto, integra è la tua verginità, Madre di Dio. Così canta la liturgia romana ai vespri del 1° gennaio, solennità della Madre di Dio. La verga fiorita. Su questo simbolo mariano abbiamo le riflessioni di San Bernardo, che fanno sintesi di dottrina biblica in chiave mariana, scrivendo fra l'altro così in poche righe di storia pregna di amore e poesia. La verga di Aronne, che, posta davanti all'Arca dell'Alleanza, fu trovata il giorno dopo prodigiosamente fiorita, anzi con frutto maturo, è la figura più bella che si potesse immaginare di Maria Santissima, divenuta come quella, feconda, senza che influsso alcuno di terra avesse operato in lei, nulla perdendo del suo virginale candore, come nulla perdette della sua fragranza la verga di Aronne, producendo il fiore e il frutto. Gentile e vivace, significativo e suggestivo questo simbolo della verginità perpetua di Maria, feconda di Gesù, che è per eccellenza il fiore, il giglio delle convalli. È un simbolo che dona l'immediata comprensione di una verità così profonda e delicata come quella del virginale concepimento di Gesù nel grembo di Maria, senza opera d'uomo, ma solo per opera dello Spirito Santo. Molto espressiva a questo riguardo la strofa poetica dell'inno Acatistos, che dice: «Esulta, o mistica verga, che hai germogliato il fiore immarcescibile, per cui siamo inondati di gioia ed ereditiamo la vita». Fonte e giardino sigillati. Insieme alla fontana sigillata, l'hortus clausus o conclusus è divenuto un simbolo di Maria e della sua condizione virginale. Nei quadri del tardo gotico tedesco e del primo rinascimento italiano, la Madonna è spesso rappresentata in un giardino fiorito. E il Bartoli, nella sua ricerca, conferma e illustra ulteriormente, scrivendo che, non di rado, nelle rappresentazioni dell'Annunciazione, la scena viene ambientata in un giardino protetto da robusto recinto. È il giardino riservato solo per l'Eterno, come i giardini regali o degli antichi signori orientali, vigilati con cura, davanti ai quali, per dirla con Esichio, veglia il cherubino armato di una spada di fuoco, come nel giardino dell'Eden dopo la caduta dei progenitori. Fonte sigillato, è detto nel Cantico dei Cantici, e il simbolo sta ad indicare anch'esso l'integrità virginale di Maria Santissima, inaccessibile a chi che sia, perché sacrario riservato allo Spirito Santo Amore e nello stesso tempo fecondo dell'acqua sorgiva della grazia. La verginità di Maria dunque è simile a un giardino di fiori olezzanti, di gigli fragranti, tra i quali il Signore si inebria e si diletta, come l'agnello della sposa del Cantico, figura di Maria, che, gravida divinamente e virginalmente di Gesù, può dire con amore estatico: «Il mio diletto è mio, e io sono del mio diletto, che pascola fra i gigli». La verginità di Maria è una fonte di acque sorgive, che ristorano e danno la vita. Acque pure, trasparenti, piene di dolcezza salutare e vivificante. È fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna, di cui parla Gesù, che è Gesù stesso, il quale dice: «Chi viene a me non avrà più sete in eterno». Splendido è il verso dell'inno Acatistos che esclama a Maria: «Salve, o Signora, sorgente inesauribile di acqua viva». Thank you. corredenzione. La spada. Quale corredentrice del genere umano, Maria Santissima è simboleggiata soprattutto dalla spada. Questo è infatti il simbolo più espressivo di immediata comprensione. La spada del dolore trafigge il cuore con la sua lama di acciaio affilato. Dal Vangelo di San Luca sappiamo che il santo vecchio Simeone, alla presentazione di Gesù bambino al Tempio di Gerusalemme, rivolto a Maria disse: «A te una spada trapasserà l'anima». Appare evidente qui il riferimento ai dolori che la Beata Vergine avrebbe sofferto nell'opera corredentiva per la salvezza dell'umanità intera, unendo le sue sofferenze a quelle del Figlio Redentore. Sotto di lui e con lui, come dice luminosamente la Lumen Gentium al numero 61. La spada quindi è più di ogni altro il simbolo dei dolori di Maria Corredentrice. Si tratta di dolori che, a somiglianza della spada, trapassano l'anima di Maria, ossia trafiggono da parte a parte tutta la sua persona, e significano sofferenze immani da lei patite, soprattutto sul Calvario ai piedi della croce, corredentrice accanto e unita al Figlio Redentore. La spada predetta dal santo vegliardo Simeone, secondo il Shelkl, simboleggia al vivo il dolore terribile di Maria unita al Figlio crocifisso, unita a lui come madre e corredentrice. La meditazione dei fedeli sui dolori di Maria Corredentrice, ispirata dal Sensus Fidei, ha colto poi, via via, i sette principali dolori nella vita di Maria. Profezia di Simeone, fuga in Egitto, smarrimento di Gesù a Gerusalemme, salita di Gesù al Calvario, crocifissione e morte, deposizione dalla croce, sepoltura. Questi sette dolori sono stati espressi con il simbolo delle sette spade che trafiggono il cuore della Divina Madre Corredentrice, come appare bene nell'arte figurativa ricchissima di pitture e sculture in ogni luogo. Il mare. Come il mare, immenso è il tuo dolore. Questo versetto del profeta Geremia è stato applicato ai dolori di Maria Corredentrice. L'incommensurabilità delle sofferenze di Maria Santissima fa pensare a un mare di amarezza in cui ella si trovò immersa dal primo momento, allorché comprese dalle parole dell'angelo Gabriele il destino del suo Figlio divino. La crocifissione e morte come un malfattore per redimere l'universo. In effetti, dal momento dell'Annunciazione, in cui Maria comprese la missione redentiva del suo Figlio divino, missione confermata poi con parole esplicite dal santo vecchio Simeone, da quel momento si può e si deve dire che l'immagine isaiana del servo sofferente non poté mai staccarsi dalla mente di lei, e la previsione dei crudeli tormenti e dell'orribile fine del Figlio Redentore sul patibolo della croce non poteva non diventare via via un mare di amarezza indicibile per lei, un mare di sofferenza corredentiva unita alla sofferenza redentiva del Figlio Divino per la salvezza universale. Uno dei tanti significati più espressivi del nome di Maria, del resto, è proprio quello di mare amaro, e sta ad indicare con efficacia di immagine l'immensità delle sofferenze di Maria Santissima nel corredimere con il Figlio Redentore tutti noi poveri peccatori. la Torre di David e Torre d'Avorio. In rapporto all'uomo, la torre è simbolo di forza e di orgoglio. Basti ricordare ad esempio la vicenda della Torre di Babele, di cui si parla nella Genesi, a dimostrazione dell'orgoglio umano confuso da Dio. In rapporto a Maria Santissima, invece, la torre è simbolo di forza e di dominio, di bellezza e di altezza, che avvicina al sommo Iddio. Nel Cantico dei Cantici, infatti, è detto alla sposa, immagine di Maria, «Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi». Maria è potente corredentrice, invincibile guerriera contro i nemici e rifugio sicuro per noi, simile a una torre inespugnabile contro cui si infrange ogni assalto del serpente antico, a richiamo del serpente dell'Eden che avrà la testa schiacciata. La Torre d'Avorio, invece, sta ad indicare particolarmente la bellezza e la purezza che vincono la bruttezza repellente del peccato. La sposa nel Cantico dei Cantici, come Maria Santissima nelle Litanie Lauretane, è chiamata Torre d'Avorio per la sua bellezza e splendore. Già nella più antica tradizione pagana, poi, la torre era simbolo di elevazione al cielo, che distacca dalla terra e fa vedere sempre più piccoli gli uomini e le cose, mano a mano che ci si avvicina al cielo. Tale è Maria Corredentrice, che si eleva nei cieli di Dio quale torre alta e inespugnabile, e innalza a Dio chi si affida a lei. Il giglio fra le spine. La simbologia mariana del giglio fra le spine presenta con immediatezza intuitiva la verità di due realtà arcane presenti in Maria Santissima. Il giglio, con il suo niveo candore, presenta l'immacolatezza tutta grazia di Maria, opposta alla oscenità tutta tenebra del peccato che deturpa l'anima dei discendenti di Adamo. Le spine, con le sue punte aspre e laceranti, presentano le sofferenze poste a difesa e garanzia della bellezza e preziosità del giglio contro gli assalti degli artigli nemici. Per questo si potrebbe forse dire che il giglio ha quasi le sue radici nelle spine, nasce in certo modo dalle spine. In tal senso, se il giglio simboleggia l'Immacolata, le spine simboleggiano la Corredentrice. Se il giglio raffigura l'anima piena di grazia, le spine raffigurano le sofferenze da cui è scaturita la grazia del giglio. Si può anche notare che, come il giglio nasce tra le spine dal suo germogliare e cresce sempre tra le spine, così anche la corredenzione mariana ha avuto il suo principio ab initio, ossia all'atto dell'incarnazione del Verbo nel grembo di Maria Vergine, che è stata appunto incarnazione redentrice e ha fatto sempre unità con la redenzione operata dal Salvatore usque in finem. La rosa. È tra i fiori più belli, molto amata specialmente in Occidente per la sua bellezza di forme, per il colore soave e per il dolce profumo. Nell'iconografia cristiana, la rosa richiama il sangue di Cristo ed è simbolo molto suggestivo delle cinque piaghe di Gesù crocifisso. Il simbolo della rosa è applicato a Maria Santissima, invocata Rosa Mistica nelle Litanie Lauretane. E l'arte del primo Rinascimento italiano svolge di frequente il tema di Maria nel boschetto di rose. Maria stessa è la rosa nel giardino chiuso, come scrive il Lurk. Nell'iconografia, scrive il Bartoli, spesso la Vergine o tiene una rosa in mano, o dietro a lei, quasi sfondo, si sviluppa un roseto. In modo particolare, poi, la rosa vuole simboleggiare la corredentrice, unita al Redentore sofferente, fatta partecipe al vivo dei dolori del servo di Yahweh, descritto dal profeta Isaia. Per questo Maria Corredentrice è, si può dire, la rosa mistica trasformata in una coppa che raccoglie il sangue di Cristo, come si esprime con fine immagine la Lopez Perez. Anche le spine dello stelo della rosa raffigurano con efficacia le sofferenze e i dolori che hanno accompagnato l'amore materno, la rosa, della madre corredentrice nella rigenerazione dei figli da portare a salvezza nel regno dei cieli, ossia da portare in quella candida rosa descritta dalla Alighieri nella celeste visione del paradiso. L'oliva. Il beato Giacomo da Varagine, considerando i diversi stati per i quali passa il frutto dell'ulivo, prima verde, poi roseo ed infine nero, dice che Maria Santissima è oliva verde per la sua verginità, rosea per la sua carità, nera per le sue umiliazioni e dolori. L'oliva, inoltre, viene fatta cadere dall'albero a colpi di canna. Viene raccolta, viene frantumata e spremuta nel torchio del frantoio e se ne ricava il prezioso olio, immagine della grazia che unge, penetra e santifica le anime. Maria addolorata, corredentrice universale, è stata l'oliva colpita dai dolori del suo divin figlio, frantumata dalla spada della passione e morte del Redentore, spremuta dalle sofferenze amarissime del Calvario, da cui è scaturito il prezioso olio delle grazie per tutte le anime. L'oliva, infine, è sempre legata agli alberi di ulivo del Getsemani, dove Gesù visse la notte dell'agonia con il sudore di sangue per tutto il corpo. È suggestivo pensare a Maria Santissima, la bell'oliva nel basso piano, che nel Getsemani, diventata nera per il dolore, assisteva, partecipava e condivideva l'agonia dolorosissima del suo divin figlio, il Redentore universale. Mediazione. L'arcobaleno. Uno dei simboli più suggestivi di Maria Santissima è certamente l'arcobaleno. Questo fenomeno naturale è una meraviglia del creato che si rinnova sotto gli occhi sempre stupiti degli uomini. L'arcobaleno è il segno della fine della tempesta e del ritorno del bel tempo. La nascita di Maria sulla terra segnò appunto la fine dell'era antica e l'inizio dell'era nuova, l'era della redenzione dell'universo dalla schiavitù del peccato. Per questo l'arcobaleno simboleggia particolarmente Maria Mediatrice e Regina della Pace. L'arcobaleno si presenta inoltre come un segno che unisce il cielo alla terra, anch'esso significativo della mediazione che Maria esercita unendo nell'incarnazione del Verbo il cielo alla terra, il Creatore alla creatura. L'indistruttibile legame fra il Creatore e la creatura diviene anche un simbolo di Maria. In un antico inno essa è chiamata arcus pulcher eteri. In questo senso va inteso l'arcobaleno nel dipinto di Mattia Grunewald, Maria col bambino. Il Bartoli a sua volta scrive che nell'arcobaleno alcuni fanno notare come l'iride venga formato dal vapore acqueo che si leva dalla terra e dalla luce del sole che scende dal cielo, e vi vedono la divinità del Cristo che si unisce alla carne della Vergine. Mirabile simbologia e più mirabile significato. La colomba. È diventata memorabile la colomba che torna all'arca di Noè portando nel becco un ramoscello d'olivo, simbolo della pace. Questa colomba è simbolo di Maria, che porta agli uomini il principe della pace, Gesù Cristo. Maria Santissima, mediatrice di pace e di speranza per l'umanità intera, sofferente e bisognosa. E questo è il significato della colomba con il ramoscello d'olivo nel becco, portatrice di pace e di speranza per tutti. Dopo il tremendo diluvio purificatore, l'arrivo della mite colomba con il ramoscello d'olivo nel becco segnò l'ora della ripresa della vita sulla terra desolata. E così l'arrivo di Maria Vergine sulla terra segnò l'ora della redenzione per tutti gli uomini della terra, per tutta l'umanità, per tutto l'universo in attesa di salvezza. La colomba è anche simbolo mariano di purezza, di fedeltà e di semplicità, secondo la parola di Gesù che raccomandò ai discepoli di essere semplici come le colombe. L'anima pura in volo verso il paradiso è raffigurata da una bianca colomba ad ali spiegate. L'esempio più celebre è quello dell'anima di Santa Scolastica che il fratello San Benedetto vide salire verso il cielo. La nube. Il divino Gesù che siede glorioso sul trono della divinità venne a noi su una lieve nube, sulle braccia immacolate della Vergine. Questa stupenda e delicata strofa dell'inno Akathistos descrive suggestivamente il simbolo biblico della nube applicato a Maria Santissima. Si sa bene che il simbolo della nube è molto ricco di riferimenti biblici intertestamentari a carattere teofanico, cristologico, pneumatologico, escatologico, incentrati fondamentalmente sul Signore. La gloria del Signore appariva sulla nube, e la nube riempiva il magnifico tempio costruito da Salomone. Ma non è mai difficile collegare il simbolismo teologico della nube con la persona e la missione di Maria Santissima, come bene canta l'inno Akathistos. La nube è simbolo di Maria Mediatrice, che è la vera portatrice di Dio, la Teofora, e la vera portatrice di Cristo, la Cristofora, per tutta l'umanità in attesa del Salvatore. Ed ella fa unità con la nube quando all'Annunciazione viene adombrata da Dio. Per sua natura, poi, la nube è portatrice di acqua, che disseta gli uomini e irrora la terra. L'acqua, a sua volta, è simbolo della grazia divina, che purifica, che rigenera, che vivifica. Maria Santissima è la piena di grazia per tutti gli uomini da rigenerare, come madre nell'ordine della grazia. L'episodio della piccola nube che apparve all'orizzonte al profeta Elia sul monte Carmelo e che coprì tutta la Palestina riversando le acque salutari sulla terra riarsa rappresenta molto significativamente Maria, la mediatrice, che porta l'acqua della grazia e la distribuisce a tutta l'umanità, assetata e riarsa dai peccati. la porta. A causa del peccato originale di Adamo ed Eva, la porta del paradiso venne chiusa e un angelo rimase a fare la guardia con la spada fiammeggiante. Questa porta chiusa era il segno della nostra condanna all'esclusione dal regno dei cieli. Ma ciò durò soltanto fino a che non nacque Maria Santissima. Ella, infatti, fu la porta aperta per la quale passò e venne a noi il Salvatore, e per la quale passiamo noi per andare a Cristo e per entrare nel regno di Cristo. La porta del paradiso venne chiusa a causa di Eva. Per mezzo di Maria Vergine fu di nuovo aperta. Così canta la liturgia ambrosiana. Porta del cielo, Janua Celi, così noi invochiamo la Madonna nelle litanie lauretane. Maria è la mediatrice fra Cristo e noi, fra noi e Cristo, perché ella è la porta attraverso cui Cristo viene a noi ed è la stessa porta attraverso cui noi andiamo a Lui. Potremmo forse trovare una porta migliore di questa? La porta ha anche il significato simbolico della verginità perpetua di Maria, considerando il fatto che la porta rimarrà sempre chiusa, come dice il profeta Ezechiele, quando afferma che questa porta non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore, Dio di Israele, perciò resterà chiusa. E la liturgia bizantina mette insieme le due cose cantando così a Maria Santissima. Salve, porta di Dio, attraverso la quale è passato il tuo Creatore fattosi uomo, conservando intatta la tua verginità. La luna. Bella come la luna, pulcra ut luna, è detta la Madonna in riferimento al Cantico dei Cantici. Il dolce astro dei sogni è simbolo di Maria Santissima per la sua bellezza soffusa e soave che ci dona le suggestive notti lunari. La luna è simbolo in particolare di Maria Mediatrice perché illumina il cammino dei viandanti notturni. La luna fa compagnia amabile, è presente a chi cammina nella notte, illuminando i suoi passi con la sua mite luce dall'alto. È immagine bella di Maria, la mediatrice, che assiste e dona grazie ai suoi figli sulle strade di questo mondo. Ma soprattutto, la luna simboleggia Maria Santissima nella sua mediazione di grazia fra Cristo Gesù e ogni uomo. Come la luna riceve tutta la luce dal sole e la trasmette agli uomini, così Maria riceve tutta la grazia da Cristo e la trasmette agli uomini, i quali non riescono a fissare il sole perché è troppo ardente, mentre riescono a fissare la luna, intermediaria dolce e materna. Il Bartoli ha scritto molto bene affermando che «Ad Iesum per Mariam» traduce il concetto di canale delle grazie, come la luce del sole Gesù viene rimandata sulla terra dalla luna Maria. Noi possiamo arrivare a Gesù per mezzo di sua madre. La luce del sole è troppo forte, non la si può guardare direttamente. Quando invece è riflessa attraverso la Vergine, come intermediaria, noi ci sentiamo più forti e osiamo levare lo sguardo. La scala. Nella simbologia biblica, famosa più delle altre, è la scala che Giacobbe vide in sogno una notte. Era una scala che collegava il cielo alla terra. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. La scala è simbolo particolarmente efficace e bello della mediazione di Maria Santissima. Tu, o Immacolata, scrive San Giovanni Damasceno, facendo ufficio di mediatrice, sei diventata la scala vivente per la quale Dio è sceso fino a noi. E sei tu che hai fatto sparire l'insuperabile distanza la quale separava il cielo dalla terra. Maria mediatrice è la scala delle grazie che discendono da Dio all'uomo, ad ogni uomo da salvare o da santificare per il regno dei cieli. Gesù stesso profetizzò per la parusia: «Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Ebbene, Maria è sempre la scala del Figlio divino che discende fra gli uomini ed è la scala di ogni uomo che ascende a Dio. Ella collega il cielo alla terra e la terra al cielo. Questa simbologia ascensiva e discensiva della scala di Giacobbe si collega alla cosiddetta mediazione ascensiva operata dalla Beata Vergine mediante la corredenzione per l'acquisto della divina grazia salvifica. Si collega con la mediazione discensiva della Beata Vergine mediante la dispensazione di tutte le grazie agli uomini da salvare e santificare. Regalità. Il sole. La simbologia biblica esalta la regalità materna di Maria associandola al sole, secondo quel celebre versetto del salmista riferito a Dio che ha posto nel sole la sua tenda. Appare evidente qui che il sole è Maria, la Theotokos, nel cui grembo virginale Dio ha posto la sua dimora, la sua tenda, incarnandosi e facendosi suo figlio. Per questo Maria è splendente come il sole, electa ut sol, secondo il libro del Cantico dei Cantici. Per questo ella è regina, ha la bellezza regale, ha la potenza regale, ha la luce regale del sole tabernacolo dell'Altissimo. Il richiamo a Maria più espressivo e solenne in rapporto al sole è certamente quello apocalittico della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. La regalità celeste e terrestre splende davvero di gloria solare in questa donna fulgida come il sole, dolce e bella come la luna, coronata di stelle, madre di Cristo e di tutta l'umanità redenta. Scrive bene il Bartoli: l'episodio apocalittico della donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, anche per l'iconografia, è uno dei motivi mariani più stupendi. Il sole è il re degli astri per il nostro pianeta Terra. Il sole, con il suo splendore radiante, inonda di luce e di calore la terra e gli uomini, regolandone tutta la vita. In questo senso primario, soltanto Cristo, Verbo incarnato, è il vero re, perché è il vero sole che illumina il mondo rinnovato. Ma Maria, accanto al figlio re, è la regina madre, anch'ella come regina madre volta a regolare la vita dell'umanità, che è sua figlia nel figlio. il trono. Il simbolo del trono presenta la regalità nella sua espressione più compiuta. Il fastigio del trono è quello più ambito dai monarchi, e il re assiso sul trono manifesta il suo dominio regale nella pienezza della sua maestà. Simbolo della regalità di Cristo, il trono è simbolo anche della regalità di Maria, che è riflesso di quella di Cristo, il quale è la sapienza, ossia il Logos, di cui Maria è detta trono, invocata nelle litanie lauretane come sede della sapienza. Nella iconografia dei primi secoli, infatti, particolarmente nei riguardi dell'adorazione dei magi a Gesù bambino fra le braccia della mamma, si amava esprimere in modo speciale la regalità di Maria con il Divin Figlio. E Maria viene rappresentata in effetti come una imperatrice troneggiante. Il trono della regina madre, detta Gevirah, compare nel celebre episodio del re Salomone, che all'arrivo della madre Bezzabea si alza in piedi, le va incontro, si prostra davanti a lei e la fa sedere alla sua destra su di un trono, come dice anche il salmista. Siede la regina alla mia destra. Ci fa sapere il Lurk che alcuni teologi medievali, come San Pier Damiani, hanno scorto nel trono di Salomone, quale sede della verità, un simbolo di Maria, la madre del vero Salomone. L'avorio è stato riferito alla sua verginità, l'oro alla divinità che su di lei stende la sua ombra, e i gradini del trono alle sue virtù. L'assunzione di Maria al cielo viene celebrata con la solenne incoronazione da parte del Figlio, che la colloca su di un trono alla sua destra, quale regina universale. Molto significativo a questo proposito è il mosaico della conca absidale in Santa Maria in Trastevere a Roma, dove, come riferisce Padre Amato, la Basilissa siede accanto a Cristo sul medesimo trono. Il libro aperto che sostiene il Cristo riporta: Veni, electa mea, et eponam in te tronum meum. E qualche pagina prima lo stesso autore assimila Maria Santissima al trono, scrivendo: La Vergine seduta in trono è essa stessa trono di Dio, tempio del Verbo incarnato. La corona. Nell'arte cristiana antica e recente sono numerose le immagini della Beata Vergine Maria incoronata dal Figlio, regina dell'universo. Fanno ricordare le parole del salmista sull'incoronazione del re: gli poni sul capo una corona di oro fino. La corona regale è il segno esteriore della dignità sovrana, della potenza e della maestà, che tocca il vertice della grandezza terrena per una creatura. La Bibbia cita spesso le corone regali, che rappresentano una sorta di delega della gloria divina, scrive il Cogagnac. Quando cinge la corona, il principe di stirpe regale appare come un fiore sbocciato da un ceppo divino. Su di lui splenderà la corona. Nell'Antico Testamento, come afferma il Lurker, non trova testimonianze bibliche la raffigurazione dell'incoronazione di Maria. Si è pensato di trovare riferimenti tipologici nell'assunzione al trono di Bezzabea da parte di suo figlio Salomone e nell'incoronazione di Esther da parte di Serse. Nel Nuovo Testamento, invece, abbiamo la splendida presentazione e descrizione di Maria Regina dell'Universo nell'Apocalisse 12:1. Un gran segno apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Significativa questa corona cosmica, che, nelle stelle, esprime il mondo angelico e nel numero 12 esprime i 12 patriarchi, le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli. Maria è la regina incoronata dell'universo celeste e terrestre, regina della storia, dell'umanità, del popolo eletto, della Chiesa. Sintesi conclusiva. Al termine di questo rapido excursus sulla simbologia biblica mariana, lungi dal constatarne la completezza, riconosciamo che molto di più resterebbe ancora da scoprire e da riferire per cogliere la messe di valori che si inverano nella straordinaria persona di Maria Santissima, secondo il suo umano trascendente esse et operari. Il presente saggio, tuttavia, serve a confermare il grande valore e la preziosità della simbologia biblica in genere, di quella mariana hoc in casu, che si riversa ad animare e vivificare i vasti campi del sapere e dell'experiri, sia nell'area mariana della teologia biblica che in quella della teologia dogmatica, sia nell'area mariana della teologia spirituale che in quella della liturgia e dell'arte sacra. Luci e baleni, trasfigurazioni e transignificazioni, sensi arcani e raptus poetici, intuizioni ed emozioni. Tutto questo ed altro ancora dice la simbologia biblica sul mistero ineffabile di Maria Santissima, a conferma che la via simbolica, come è stato scritto, dominio privilegiato della poesia e dell'arte, conferisce alla mariologia un calore e una concretezza che mancano nella costruzione meramente razionale. A riflettere sia pur poco, intanto, si viene a scoprire anche attraverso la simbologia biblica mariana che il mistero di Maria si irradia da quello di Cristo, fa unità e diventa trasparenza di Cristo attraverso numerosi simboli che hanno riferimento primario a Cristo, ad esempio la porta, il trono, il sole. È vero, e sarà sempre vero di fatto, che il mistero di Maria è inseparabile da quello di Cristo, di cui ci dona anzi la misura piena, profonda e suprema, secondo l'antico effetto teologico sapienziale. Mensura Christi Maria. Se è vero che Cristo è via, verità e vita dell'uomo e dell'universo, nella dimensione temporale ed extratemporale, spaziale ed extraspaziale, è anche vero che la misura piena di questa via, verità e vita è stata impersonata in pienezza unica soltanto da una creatura umana, natura e persona umana, che è Maria. E noi, creature umane, troviamo appunto in lei e solo in lei la mensura Christi per la realtà dell'uomo e dell'universo. Il problema della presenza di Maria nella nostra vita è dunque estremamente importante. A prescinderne, si rischia in effetti di cercare a vuoto il valore e il significato, il senso e la sostanza della via, verità e vita, come dell'amore, del bene, del bello, perché soltanto lei in realtà è la nostra mensura Christi. Ecco lei, cioè, che ha impersonato Cristo via, verità e vita in pienezza, ad apicem, per quanto possibile a creatura umana, fino al limite metafisico della potentia obedientialis. Ed è questa trascendenza metafisica dell'uomo e dell'universo con la sua potenza obedientialis, davanti a cui si fermano e diventano inabili ad esprimersi la ragione e i concetti, che i simboli religiosi con il loro linguaggio arcano e poetico riescono invece ad esprimere, presentandoci la realtà più profonda e misteriosa della vita, nelle sue strutture segrete e nelle sue potenzialità che sfuggono all'esperienza del quotidiano. A volgere uno sguardo rapido poi sui vari campi di maggior incidenza e significazione della simbologia biblica mariana, la liturgia in effetti si presenta come il campo più privilegiato per l'uso abbondante che se ne fa nella Chiesa universale. Ciò è importante sia perché la liturgia è sotto un dominio particolare dello Spirito Santo, sia perché di conseguenza è valutata come un locus theologicus di alto valore e significato. È stato scritto infatti che l'interpretazione liturgica dei testi scritturali ha un'importanza teologica di prim'ordine, per cui si è nell'errore di valutazione quando si vuole interpretare la simbologia biblica mariana inserita nella liturgia soltanto in senso accomodatizio e quindi del tutto secondario. La mariologia non si può accontentare di considerare l'Antico Testamento come un tesoro di immagini applicabili alla Vergine in senso accomodatizio, molto elastico. Esso contiene sulla madre del Messia una rivelazione autentica, sia pure solamente abbozzata, che si scoprirà nel Nuovo Testamento, rivelatore dell'Antico e nell'interpretazione tradizionale della Chiesa. È nella liturgia infatti che si ha l'incontro più frequente con la persona e l'opera di Maria Santissima, attraverso i simboli e le figure bibliche. Ed è un incontro aperto che quasi subito sortisce l'effetto di attrazione e di legame, perché ogni percezione del mistero della Vergine, scrive il Bernard, coinvolge quasi immediatamente il fedele che su di esso si sofferma. Ed è questo un dato salvifico che, al di sopra di ogni altra valutazione, dona valore di grazia alla simbologia biblica mariana, nostra salutare e dolce compagna di conoscenza e di approfondimento della fede nel mistero di Maria Santissima su questa terra. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Appendice: Maria nella simbologia biblica. Verginità perpetua, corredenzione, mediazione, regalità e sintesi conclusiva.